Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Cresce il prezzo del carrello della spesa a causa della guerra in Iran, lo certifica l'Istat, ma secondo Banca Italia le conseguenze peggiori dall'inizio del conflitto devono ancora arrivare. Sarà uno dei tanti temi che dovrà toccare Giorgia Meloni nel suo prossimo intervento al Parlamento, previsto dopo Pasqua. Intanto è scoppiato anche il caso Sigonella per la base negata per operazioni militari statunitensi contro l'Iran. Il secondo no di oggi per gli Stati Uniti, dopo quello della Francia. Donald Trump denuncia che il paese ha interdetto il suo spazio aereo ai caccia statunitensi diretti verso Israele. Parigi risponde: è sempre stata la nostra posizione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. È arrivata la prima fiammata di inflazione causata dalla guerra, con i dati Istat di oggi a certificare una situazione di cui chi fa la spesa si è accorto da tempo. Anche se, secondo Banca Italia, le conseguenze peggiori devono ancora venire. Il governo, a corto di idee, vorrebbe prolungare il taglio delle accise. Sentiamo Massimo Alberti.
A marzo, secondo l'Istat, l'aumento dell'inflazione è dello 0,5% su febbraio e dell'1,7% su base annua. La risalita è dovuta appunto soprattutto all'accelerazione nei prezzi del settore energetico e degli alimentari non lavorati, il cosiddetto carrello della spesa, i prezzi di alimentari, cura per la casa della persona, è salito al 2,2% dal 2 di febbraio. È ciò di cui tutti abbiamo fatto un po' i conti, facendo la spesa e non solo. Nell'eurozona l'inflazione annua è salita dall'1,9% al 2,5%, dato pesante ma inferiore all'attese, che divide gli analisti su un possibile rialzo dei tassi della BCE ad aprile. Si tratta di un primo balzo attribuibile alla guerra in Iran, anche se il peggio deve ancora arrivare. Banca Italia rileva infatti che anche con una rapida cessazione delle ostilità, il ritorno a condizioni ordinarie nel mercato dell'energia richiederebbe tempi non brevi, perché la guerra ha modificato bruscamente le prospettive su crescita e inflazione per Italia e zona euro. Il governo, senza soldi in cassa, non sembra avere grandi idee. Oggi è stata votata la fiducia sul decreto bollette, cui effetti sono di fatto già stati sterilizzati dagli aumenti di questo mese, ed evidenziati anche da Istat. Tra una settimana finisce il taglio delle accise, anche questo già azzerato dagli aumenti dei prezzi, ma sarà prolungato, perseverando nell'errore, utilizzando i soldi tagliati agli industriali, con già nel Consiglio dei Ministri di venerdì, insieme a non meglio precisate misure mirate. Domani c'è proprio il delicato incontro con Confindustria. Dopo quelle parole, si è rotto il rapporto di fiducia diretta al governo e al ministro che consideravano affidabile, cioè Giorgetti. Gli industriali si attendono una toppa, per la quale però il governo dovrà inventarsi altre risorse. E in questo contesto l'Unione Europea non esclude un nuovo periodo di austerità energetica. Il commissario europeo all'energia ha chiesto agli stati di prepararsi a ridurre la domanda di carburanti. Nonostante questo quadro, però, la commissione non ritiene ci siano le condizioni per allentare i vincoli di bilancio.
Di fronte alle accuse di inerzia davanti alla crisi economica, che come avete sentito arrivano dal mondo produttivo e dalle opposizioni, Meloni annuncia che ad aprile andrà in Parlamento, mentre scoppia il caso della base di Sigonella negata agli Stati Uniti. Da Roma ascoltiamo il servizio di Anna Bredice.
Ci sono tanti argomenti che Giorgia Meloni dovrà affrontare giovedì prossimo, 9 aprile, nel suo primo intervento pubblico e parlamentare dopo la sconfitta al referendum. Per ora si è limitata a cacciare i più impresentabili, ma una rotta precisa questo governo, che sembrava navigare in acque sicure, ora non l'ha più. Andare avanti fino alla fine della legislatura con misure spot, sostituire le caselle vuote con il minimo indispensabile per non fare un vero rimpasto e per non cambiare troppo gli equilibri tra i partiti, e intanto modificare la legge elettorale. Questa appare la strada, ma a differenza di solo un mese fa, ora c'è una Presidente del Consiglio che fugge anche dal voto in Parlamento e che non appare più così sicura e forte. Farà un'informativa il 9, senza voto quindi, nonostante le opposizioni lo chiedano, perché dovrà affrontare anche temi di politica internazionale. Non potrà evitare di spiegare infatti quale sia ora il rapporto tra Roma e Washington. Nel voto sul referendum probabilmente ha pagato anche la delusione nel suo elettorato per il caro caro benzina, l'aumento dell'inflazione dovuto alla guerra in Iran, ma da qui a prendere le distanze da Trump è ancora presto. Certo, Meloni potrà utilizzare il caso Sigonella come prova di orgoglio nazionale, Crosetto ha negato l'uso di Sigonella per i cacciabombardieri americani, ma la nota uscita poco dopo da Palazzo Chigi sembra dettata soprattutto dal non turbare troppo l'alleato americano. I rapporti non cambiano, scrive il governo, si valuta caso per caso e non c'è bisogno di un nuovo confronto in Parlamento. Il rischio è che rimanga un tratto di ambiguità in queste mancate autorizzazioni e sorvoli non comunicati. Linea allo studio.
L'Italia non è la sola a restringere il raggio d'azione degli Stati Uniti nel suo territorio. Donald Trump oggi ha detto che la Francia ha interdetto il suo spazio aereo ai caccia statunitensi diretti in Israele. Questa è da sempre la posizione di Parigi, hanno replicato fonti dell'Eliseo alla Casa Bianca. Ascoltiamo il servizio di Francesco Giorgini.
Nel comunicato ufficiale dell'Eliseo, pubblicato oggi pomeriggio in risposta alle invettive di Donald Trump contro Parigi, definita molto poco cooperativa sulla guerra contro l'Iran e che rifiuta l'accesso al proprio spazio aereo agli aerei americani, tra cui quelli che trasportano armi verso Israele, la Francia si dice stupita del messaggio del presidente americano, ricordando che Parigi non ha cambiato linea, che resta conforme alla posizione francese dall'inizio del conflitto. Concretamente la Francia, nel quadro degli accordi NATO, concede l'apertura dei suoi cieli per gli aerei da rifornimento, di sostegno logistico o per quelli che trasportano equipaggiamento difensivo, ma non per gli aerei da combattimento né per il trasporto di armi offensive, per non contribuire ad una guerra che, secondo le parole di Emmanuel Macron, la Francia non ha scelto né voluto e a cui non intende partecipare. Così per il principio generale, più in particolare Parigi è in prima linea tanto nella difesa dell'integrità territoriale del Libano e dunque contro l'invasione del sud del paese da parte dell'esercito israeliano e a sostegno dei caschi blu della forza di interposizione UNIFIL, comandata da un generale francese, sempre più in frizione anche armata con le truppe di invasione israeliane. Frizioni che hanno portato alla morte di 3 caschi blu e accentuato ancor più le tensioni già forti tra Parigi e Tel Aviv. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
E passiamo ora al conflitto in Medio Oriente. Sull'Iran sono continuati anche oggi pesanti bombardamenti. Israele ha confermato di aver attaccato il paese oltre 230 volte solo nell'ultima giornata. L'OMS ha denunciato raid aerei vicino alla sua sede nel centro di Teheran. Il regime iraniano porta avanti la sua controffensiva. Bahrein e Qatar denunciano di aver intercettato centinaia di missili e droni lanciati contro i loro territori. Le guardie rivoluzionarie minacciano di colpire a partire da domani tutte le aziende statunitensi presenti nella regione. Nell'elenco dei possibili obiettivi ci sono Microsoft, Google, Apple, IBM, Tesla e Boeing. Teheran si prepara anche all'ipotesi di invasione territoriale. Ascoltiamo Farian Sabai.
I militari iraniani si preparano ad affrontare scenari che prevedono la conquista da parte degli americani di isole strategiche nel Golfo Persico, raid e incursioni dei Marines a bordo di elicotteri e mezzi anfibi. Per i Pasdaran queste operazioni rappresentano ovviamente un pericolo, ma anche una opportunità per infliggere perdite significative alle forze americane. Le valutazioni strategiche iraniane indicano sempre più un conflitto prolungato, con la previsione che la guerra potrebbe durare almeno altre 8 settimane e intensificarsi ulteriormente in seguito al possibile dispiegamento di forze di terra statunitensi. Ora la strategia dei Pasdaran non è più centrata sull'assorbimento degli attacchi, ma sulla preparazione del campo di battaglia in anticipo. Sta emergendo il concetto di distruzione preventiva. Prevede il continuo attacco a basi e centri logistici statunitensi in paesi vicini come il Bahrain e il Kuwait per rendere più difficile una potenziale operazione di terra o con elicotteri prima che possa essere eseguita. Questa strategia dei Pasdaran implica il passaggio alla distruzione preventiva attiva e riflette un atteggiamento più offensivo volto a impedire l'accumulo di forze americane alla fonte piuttosto che a reagire dopo un'operazione. Intanto, nella quinta settimana di guerra, gli Houthi yemeniti sono entrati nel conflitto e probabilmente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, metteranno in pericolo il passaggio delle navi da Bab el-Mandeb e quindi dal Mar Rosso. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Sul fronte diplomatico, oggi Cina e Pakistan si sono riproposti come mediatori tra le parti in conflitto e hanno annunciato un piano di pace. Tra i 5 punti chiave figurano un cessate il fuoco immediato, colloqui di pace e la riapertura dello stretto di Hormuz. Della guerra in Iran ha parlato oggi anche il segretario alla difesa degli Stati Uniti Hegseth, che ha ribadito che la guerra finirà alle condizioni di Donald Trump. Non si hanno notizie al momento su Shelley Kittleson, la giornalista statunitense rapita in serata in Iraq. Kittleson collabora con diverse testate, anche alcune italiane, tra cui Il Foglio. Secondo le ultime informazioni, la giornalista sarebbe stata portata via da due macchine a Baghdad. Lei si trovava su un mezzo che si è schiantato durante la fuga e sarebbe stata trasferita su una seconda macchina che, secondo le agenzie internazionali, si sarebbe diretta verso la provincia di Babil, a sud-ovest di Baghdad, dove è avvenuto il rapimento. Il Ministero dell'Interno iracheno ha confermato l'accaduto e ha avviato un'operazione per rintracciare i rapitori. Non è però stata data conferma sull'identità della persona rapita. Poco fa è stato un giornalista della CNN dagli Stati Uniti a dire che Kittleson potrebbe essere stata presa dal gruppo paramilitare iracheno Brigate del Partito di Dio. Narges Mohammadi, vincitrice del premio Nobel per la pace e incarcerata, è in pericolo di vita dopo aver subito un presunto attacco cardiaco all'inizio di questo mese, per il quale avrebbe ricevuto cure inadeguate, affermano i suoi sostenitori. Mohammadi, che ha vinto il premio nel 2023, è stata arrestata il 12 dicembre nella città orientale di Mashhad, dopo aver criticato le autorità clericali iraniane durante una cerimonia funebre. A febbraio, senza preavviso, è stata trasferita in un carcere nella città di Zanjan e le è stato consentito solo un contatto molto limitato con la famiglia. I ministri degli esteri dei paesi europei si sono riuniti a Kiev oggi in occasione del quarto anniversario della strage di Bucha. Continueremo a fornire sostegno militare, finanziario, energetico e umanitario all'Ucraina, ha scritto in un post su X l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. Ma il prestito da 90 miliardi di dollari promesso al paese resta bloccato. Mosca oggi ha respinto la richiesta di tregua in occasione della Pasqua avanzata dal presidente Zelensky. Per massimizzare i vantaggi del mutato quadro geopolitico globale, la Russia sembra non aver alcuna fretta di concludere la guerra. Ascoltiamo Michele Migone.
Centinaia di persone vennero trovate nelle fosse comuni, molte con le mani legate, un colpo di pistola alla nuca, altre torturate prima di essere uccise. Nell'aprile del 2022 Vladimir Putin avrebbe poi conferito una onorificenza militare alla 64esima Brigata dei Fucilieri Motorizzati, unità dell'esercito che sarebbe stata responsabile della strage. L'anniversario del massacro arriva in una fase della guerra di apparente stallo. I combattimenti proseguono in alcune zone di lunghissimo fronte, i soldati di Mosca tentano di guadagnare il terreno e in alcuni casi ce la fanno. In altri invece gli ucraini recuperano le posizioni o semplicemente resistono. Nel corso degli ultimi mesi i russi non hanno fatto alcuna conquista strategica, nonostante le migliaia di vite umane perdute. Lo sforzo maggiore è indirizzato ora verso le fortezze del Donbass, Slovyansk, Kramatorsk, Kostiantynivka. Le truppe russe hanno iniziato l'assalto a quest'ultima città, ma l'avanzata è lentissima. Il Cremlino ha ripetuto che gli obiettivi della guerra non sono cambiati. Con il conflitto in Iran, Putin può beneficiare dell'aumento del prezzo del petrolio e del gas, e per Mosca si tratta di una boccata d'ossigeno, un fattore che può permettere di pompare soldi nella macchina bellica senza andare a toccare ancora altre voci del bilancio statale. Gli ucraini speravano in un crollo dell'economia russa per porre fine al conflitto. E inoltre sono preoccupate del fatto che le armi americane, che gli europei compravano e comprano per conto di Kiev, potrebbero essere ora dirottate verso il Golfo Persico. Volodymyr Zelensky non ha più fiducia in una soluzione guidata da Donald Trump, semmai l'ha avuta. Settimana scorsa ha detto con chiarezza qual è il piano americano: gli ucraini cedono il Donbass e in cambio hanno le garanzie di sicurezza richieste. Un passo che Zelensky non intende fare. La guerra quindi proseguirà almeno un altro anno.
In chiusura, torniamo a Milano. Una nuova tegola si abbatte sull'affare della vendita dello stadio di San Siro. 9 persone tra dirigenti, ex assessori del comune e consulenti delle squadre sono indagati per turbativa d'asta e rivelazione del segreto d'ufficio. Sentiamo Roberto Maggioni.
Tornare indietro ora è impossibile, la vendita è stata fatta e solo provvedimenti più restrittivi della magistratura potrebbero metterla in discussione, ma i supporter dell'operazione San Siro, il sindaco Sala e il PD milanese, probabilmente non tornerebbero indietro neanche se potessero. Le critiche politiche all'operazione non sono mancate in questi anni, da personaggi noti e meno noti, sportivi e non, elettori di sinistra, ma non solo. Tutti dicevano un po' la stessa cosa, troppi vantaggi per i privati, troppo pochi per i cittadini, ma sono rimaste inascoltate. Ora arriva il carico da 90 della magistratura a gettare ulteriori ombre sull'operazione. L'accusa è che in questi lunghi 6 anni, dal 2019 al 2025, venditore, il Comune di Milano, e compratore, Inter e Milan, si siano messi d'accordo a vantaggio del compratore. Le ipotesi di reato sono turbativa d'asta e rivelazione del segreto d'ufficio. Il film è simile a quello che abbiamo visto anche con l'urbanistica. Quando la politica volta le spalle ai cittadini, i cittadini protestano e, se non trovano ascolto, si rivolgono alla procura. È stata la storia dei ricorsi per i grattacieli facili e la storia dello stadio e della speculazione immobiliare che gli sta attorno. Il PD milanese oggi non commenta, ma sa che una fetta del suo elettorato aveva criticato questa operazione per questioni di merito e metodo, ben prima delle questioni legali sollevate ora dalla procura. AVS ribadisce tutte le critiche politiche fatte da sempre all'operazione, così fanno anche i 5 Stelle. Chi si è opposto in questi anni, producendo gli esposti che hanno dato il via all'inchiesta della procura, dice che la partita non è ancora finita. Taglia corto il sindaco Sala, che aveva messo la vendita di San Siro come condizione essenziale per non dimettersi a luglio dopo l'indagine sull'urbanistica. Nessuna ipotesi corruttiva, dice Sala, abbiamo agito per il bene di Milano.
Era tutto per questa edizione, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.